prescrizione. In Italia 1,5 milioni di processi bruciati in 10 anni. I dati del Ministero della Giustizia alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe discutere la riforma anche sull'onda del caso Eternit. Il viceministro Costa: il problema non sono le tattiche dilatorie dei difensori, ma l'obbligatorietà dell'azione penale. Di FQ, 29 novembre 2014. Oltre 1,5 milioni di processi sono finiti in nulla per prescrizione negli ultimi 10 anni. Sono i dati della Direzione Generale Statistiche del Ministero della Giustizia, diffusi alla vigilia del Consiglio dei Ministri di lunedì, in cui, tra le altre misure, sarà nuovamente esaminata quella sulla prescrizione, dopo l'accelerazione al colpo di spugna sui morti per amianto al processo Eternit. Tra il 2004 e il 2013, i procedimenti penali chiusi con prescrizione sono stati per l'esattezza 1,552,435. Dal 2004 al 2012 le cifre hanno visto, nel complesso, un decremento, da 219,146 a 113,057. Preoccupa il balzo a 123,078 del 2013, con 10,000 prescrizioni in più sull'anno prima, fa notare il viceministro alla giustizia, Enrico Costa. Ma l'aspetto centrale è un altro: oltre il 70% delle prescrizioni si determina in fase di indagini preliminari. Un'anomalia, spiega Costa, che non può essere ricondotta ad azioni dilatorie della difesa, ma spesso è legata a un dribbling non dichiarato dell'obbligatorietà dell'azione penale, che si traduce in una selezione dei casi da prendere in carico. Nel dettaglio, i numeri indicano che nell'ultimo decennio i decreti di archiviazione per prescrizione emessi dai GIP sono stati 1,134,259, il 73% del totale. A questi si aggiungono le 63,892 sentenze di avvenuta prescrizione emesse dai GUP. La quota restante è spalmata tra tribunali, 209,576, corti d'appello, 131,856, Cassazione, 3,293, e giudici di pace, 9,559. Numeri che indicano una cosa precisa, dice Costa: se si interviene sulla prescrizione, bisogna nel contempo procedere sulla strada della depenalizzazione per tenuità del fatto. Ed è necessario lavorare sul processo per evitare tempi morti nel procedimento. Misure su quest'ultimo fronte sono state messe a punto dal governo, ma da fine agosto non sono ancora state trasmesse alle Camere. Proprio nel pacchetto sul processo penale è contenuta la prescrizione. Il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a stralciarla per inviarla autonomamente in Commissione Giustizia della Camera. Passaggio che solleva qualche dubbio e preferirebbe evitare. Se però stralcio deve essere, è il ragionamento, allora ci sono anche altri provvedimenti in attesa, da quelli sul processo, appunto, a quelli su intercettazioni e privacy. E visto che il testo sulla prescrizione non ha subito rimaneggiamenti da agosto, più che un passaggio tecnico, quello di lunedì sarà un passaggio politico per definire in seno al governo le priorità della riforma della giustizia nel suo insieme. Anche in commissione alla Camera, dove già pendono 3 testi del PD, di M5S e di Scelta Civica, si profila un dibattito acceso. Tra gli aspetti su cui trovare un'intesa: quando far scattare lo stop della prescrizione, se dal rinvio a giudizio o dalla sentenza di primo grado, e se si possano applicare nuove regole ai processi in corso. Nel confronto farà sentire la sua voce l'ANM, il cui presidente Rodolfo Sabelli ha più volte chiesto una ristrutturazione radicale per superare la ex Cirielli. Eternit, il PG della Cassazione, reato prescritto, annullare la condanna. La prescrizione non risponde a esigenze di giustizia, ma ci sono momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte, dice il PG. Il magnate Schmidheini era stato condannato a 18 anni dalla Corte d'Appello di Torino per disastro ambientale doloso. Di 19 novembre 2014. La prescrizione non risponde a esigenze di giustizia, ma ci sono momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte. Il sostituto procuratore della Cassazione Francesco Iacoviello usa queste parole davanti ai giudizi della Cassazione che dovranno emettere l'ultimo verdetto sul processo Eternit. Oltre 2000 persone uccise dall'amianto respirato in quattro fabbriche. Per me l'imputato è responsabile di tutte le condotte che gli sono state ascritte, sottolinea il magistrato. Il problema è che il giudice tra diritto e giustizia deve sempre scegliere il diritto. Ed è per questo che la pubblica accusa chiede di dichiarare prescritto il reato di disastro ambientale doloso, di conseguenza di annullare la condanna a 18 anni di carcere per l'unico imputato, il magnate svizzero Stefan Schmidheini. Schmidheini era stato condannato a 18 anni per le polveri killer esalate dalle fabbriche di Casale Monferrato e Cavagnolo in Piemonte, Rubiera in Emilia e Bagnoli in Campania. Rispetto al primo grado, l'appello aveva inasprito la pena, aumentata di 2 anni. A determinare la differenza erano stati i 2 stabilimenti di Bagnoli, Napoli, e Rubiera, Reggio Emilia, per cui il disastro era stato dichiarato prescritto dal tribunale. I giudici di secondo grado avrebbero condannato allo stesso modo anche l'altro imputato, il barone belga Louis de Cartier, che però è morto pochi giorni prima della sentenza. Ma anche per Schmidheini potrebbe arrivare una sentenza di non luogo a procedere perché troppo tempo è trascorso. Il PG. La prescrizione non risponde a esigenze di giustizia, ma ci sono momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte. La richiesta della pubblica accusa di Piazza Cavour è stata accolta con grande amarezza dai familiari delle vittime. Qualcuno si è lanciato ad andare ad un applauso di dissenso. Il PG evidenziale discrepanze tra la sentenza di primo e di secondo grado. La divergenza è sul momento consumativo del disastro. In primo grado si è detto che il disastro cessa quando la bonifica degli ambienti è stata interamente completata. In secondo grado i giudici hanno detto che il disastro termina nel momento in cui non ci saranno morti in eccedenza, sostenendo, in pratica, che finché dura la malattia dura il disastro. Parlando della tesi accusatoria portata avanti in tutti questi anni dal procuratore aggiunto di Torino Raffaele Guariniello, il PG della Suprema Corte sottolinea come l'accusa abbia fatto un percorso pionieristico facendo rientrare le morti come eventi del disastro. Un ragionamento diverso da quello seguito da Iacoviello, che nella sua requisitoria fa capire che, a suo modo di vedere, le morti non fanno parte del concetto di disastro. Se il tempo di latenza del mesotelioma è di 20 anni non vuol dire che il disastro è in atto oggi, ma era in atto 20 anni fa. Mentre le sentenze precedenti fanno cessare il disastro quando saranno cessate le morti in eccedenza nelle zone in cui si trovavano gli stabilimenti Eternit, il PG della Cassazione, che aveva chiesto l'annullamento della condanna di Marcello Dell'Utri nel 2012, ne individua il momento consumativo nell'immissione nell'ambiente delle fibre di amianto. Siamo in presenza di un lea di case, un primo processo in Italia che ha implicazioni notevoli e attese notevoli non solo per le persone coinvolte, ma per la comunità scientifica, perché voi creerete un precedente per il futuro. L'avvocato di parte civile, attendiamo la sentenza e valuteremo quella. Se l'imputato fosse assolto sarebbe la morte del diritto. Attendiamo la sentenza e valuteremo quella. Certo, l'imputato è uno degli uomini più ricchi del mondo e se fosse assolto oggi, a fronte dell'epidemia che c'è stata, sarebbe la morte del diritto, dice Ezio Bonanni, avvocato di una delle parti civili. Stefan Schmidheny avrebbe almeno potuto chiedere scusa alle famiglie dei deceduti. Noi comunque non ci fermeremo, gli elementi documentali e probatori raccolti fin qui sono rilevanti. Senza disastro i cittadini non si sarebbero ammalati, non sarebbero morti e non continuerebbero a morire in questi giorni, dice Bruno Pesce, numero uno della FIVA di Casale Monferrato. Siamo un po' frastornati, era l'ultima cosa che anche molti tecnici si aspettavano. Un annullamento senza rinvio, un calcio dentro, come se ci dicesse che l'amianto non può fare un disastro. Si sarebbe dovuti andare, sottolinea, un filino più avanti di logiche giuridiche di tanti anni fa. Una volta c'erano anche le leggi che prevedevano la schiavitù, ora dalle notizie che ho non ci sono più. Il procuratore invece riconosce l'esigenza di giustizia, ma dice che deve valere il diritto. Cerchiamo di far valere la realtà, quella vera. Anche Sergio Bonetto, avvocato di parte civile, critica la scelta del PG. I tempi stanno cambiando, così il PG decide che in generale che i processi per amianto non possono più essere processi per disastro doloso. Disastri ambientali, 17 i processi prescritti, dal Veneto alla Sicilia. Mancando una legislazione che inserisca i reati ambientali nel codice penale, il disegno di legge 1345 è bloccato tra le commissioni ambiente e giustizia del Senato. Dimostrare il reato è complicato. Di Melania Carnevali, 29 novembre 2014. Dalla discarica Pitelli, La Spezia, piena rifiuti tossici, al petrolchimico di Porto Marghera, Venezia, che ha seminato morti per tumore. Dal mercante di rifiuti, Padova, vicenda di rifiuti mescolati a cemento per l'edilizia, al mare di Priolo, Siracusa, dove furono versate tonnellate di mercurio, contaminando pesci e latte materno. Eccole alcune delle tante storie di disastro ambientale nel bel paese, accomunate dallo stesso finale all'italiana, senza un colpevole perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Gli ecoprocessi d'altronde sono i primi a subire i tempi del diritto, mancando una legislazione che inserisca i reati ambientali nel codice penale, il disegno di legge 1345 disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato a febbraio alla Camera, è ingolfato tra le commissioni ambiente e giustizia del Senato. Dimostrare il reato è complicato. Vengono fatte perizie e controperizie, lunghe indagini e battaglie in tribunale. E nel frattempo le responsabilità vengono polverizzate dalla prescrizione. È Legambiente a ricordare i 17 processi per disastri ambientali più importanti, molti dei quali finiti in prescrizione. Tra le storie di giustizia negata c'è la vicenda di Priolo, piccolo comune siciliano, il cui mare nel 2001 divenne completamente rosso. La finanza scoprì che le industrie petrolchimiche scaricavano direttamente in mare, tanto che in acqua fu rinvenuta una quantità di mercurio 20.000 volte superiore al limite di legge, 500 le tonnellate riversate. Alta la percentuale di mercurio anche nei pesci e nel latte materno. Ci furono 30 indagati, tuttavia l'inizio dell'inquinamento risale agli anni 70 e tutti i reati sono finiti prescritti. Il 5% dei bambini negli anni successivi allo sversamento è nato con malformazioni 5 volte superiore alla media nazionale. C'è poi l'inchiesta mercante di rifiuti. Nel 2004, la forestale intercettò un traffico illecito di rifiuti pericolosi provenienti da centinaia di ditte di varie regioni che venivano mescolati a cemento per essere usato in edilizia. È stato usato, ad esempio, per la realizzazione di un cavalcavia a Padova. scattarono le manette a 7 persone, 28 le denunce. Per chi patteggiò le condanne sono diventate definitive, per gli altri è intervenuta la prescrizione anche per il reato di associazione a delinquere. Altra storia in Liguria, nella discarica Pitelli rinominata la Collina dei Veleni, sito di stoccaggio di rifiuti attivo fra gli anni 70 e 90, dove furono trovati rifiuti pericolosi di ogni tipo. Tra questi 18.000 tonnellate di scorie prodotte da inceneritori con enormi concentrazioni di ossine, tonnellate di fanghi di depurazione da un complesso chimico-farmaceutico, scorie alcaline, macerie contenenti amianto. Le indagini partirono nel 96 e si conclusero con una trentina di arresti. Il processo iniziò però solo nel 2003 con 11 rinvii a giudizio. Ma a 15 anni dal primo sequestro, dopo che la prescrizione aveva falcidiato la gran parte dei reati ambientali contestati, il collegio del Tribunale di La Spezia dichiarò assolti tutti. E ancora Porto Marghera, polo petrolchimico, tonnellate di fumi tossici immessi in aria e tonnellate di sostanze cancerogene riversate sul territorio e in mare. Migliaia di morti per tumore alle vie respiratorie, alla pelle e ossa. Nel 96 la Procura di Venezia chiese il rinvio a giudizio per 28 tra dirigenti ed ex dirigenti di Montedison ed Enichem. Nel processo d'appello del 2004 vennero condannati 5 ex dirigenti Montedison per omicidio colposo nei confronti di un solo operaio morto di angiosarcoma epatico nel 1999. Gli altri 7 omicidi colposi, i 12 casi di lesioni colpose per altre neoplasie, epatopatie e sindromi di Raynaud, gli scarichi inquinanti nella laguna e l'omessa collocazione di impianti di aspirazione sono finiti tutti in prescrizione. Ma se tutto ciò ormai è passato, il rischio è che la storia continui a ripetersi. Tra i reati in corso a rischio prescrizione ci sono infatti quello relativo all'impianto di Colleferro, quello della Valle del Sacco nel Lazio, della raffineria Tamoil a Cremona accusata di inquinamento di acqua e suoli e quello contro la Lombardia Petroli a Villa Santa alla quale si contesta l'inquinamento del fiume Lambro.